era molto tremenda, diciamo.
E quindi Enrico, capisco la sua enfasi per la storia, per la mafia in Veneto. Quindi. Comunque io guardi che dovrei andare contro al signore di Libero che prima diceva che non sapeva se la DIA con la gente là indaga ancora sulla mafia così. Allora guarda, io le faccio un bellissimo resoconto del 2018 ed è un resoconto fatto molto semplicemente. Lei basta che accenda ogni mattina televideo, quindi vede, esce la notizia. Ora le dico subito che nell'anno 2018 soldi sequestrati alla mafia, il 1° maggio 3 milioni di euro a un gruppo mafioso, se parlo della Sicilia. Il 26 giugno 30 miliardi, il 25 luglio 1 milione, il 2 agosto 60 milioni di euro, l'11 agosto 400 milioni di euro, il 25 settembre 150 milioni di euro, il 28 settembre 2 milioni di euro, il 17 novembre 21 milioni di euro, il 24 novembre 1,5 milioni di euro, in totale 32 miliardi 169 mila milioni di euro. Questo, diciamo, i soldi sequestrati dalla DIA alle mafie ancora presenti in Sicilia. Io, siccome ho lavorato parecchio a Gela, potrei stare qui un mese a raccontare le storie di mafia che sono capitate. A me non è capitato niente perché io lavoravo sui pozzi di petrolio, lavorare a canale o lavorare lì, io lavoravo con gente americana, così, quindi a noi non facevano niente, ma io onestamente ne ho visto di tutti i colori, diciamo. Io sono convintissimo, guardi, io quando sono arrivato a Gela e sono rimasto parecchio, lo Stato è completamente assente, non esiste, chi comanda è la mafia. La mafia per Gela era come fare un'assicurazione casco noi con la macchina. Praticamente ogni albergatore che io ho conosciuto, gente che aveva anche lavorato all'estero così, per vivere tranquillo, pizzo ogni mese, tac, e viveva come un principe. Le nostre ditte, prima la sede dell'AGIP era a Siracusa, è stata spostata a Gela, chiaramente tutte le ditte hanno dovuto andare là, c'era uno che aveva bisogno di un ufficio per poter lavorare, tac, pizzo e compagnia bella. Io sono stato là per un periodo più brutale, pensi che solo in una notte hanno ammazzato 9 persone. Cioè Gela praticamente era divisa da 9 famiglie mafiose. Finché stavano calme, tutto era a posto, come bastava che uno entrasse nel terreno dell'altro e arrivederci a Roma. Devo dire solo una cosa, che Gela, 80.000 abitanti, 70.000 case costruite abusivamente in una necropoli. Io quando sono arrivato la prima volta ho preso paura perché c'è un grande rettilineo, si vede in fondo la ciminiera dell'Enike e poi vedevo le case, vedevo il primo piano, i pilastri portanti, fognature là che buttavano in strada, dico ma cazzo, avevo 25 anni e dove arrivo qua? Cioè lì praticamente non esisteva il minimo senso dello Stato, cioè si capiva radicalmente che comanda là. Ma ancora adesso io non sono convinto al 100%, lo Stato non esiste praticamente. Cioè qua, io non so, qua da noi c'è bisogno di fare una finestra, devi fare 30.000 carte e magari non te la lasciano fare. La costruivano come, ma la cosa è, a raccontarla sembrano barzellette, ma diciamo questa è la realtà, no? E poi volevo raccontarvi un fatto, io dopo tutta la mia esperienza in Sicilia, no? Sono andato a lavorare in un paesino in provincia di Campobasso. Allora questo paesino qui, in provincia di Campobasso, ve lo dico subito, si chiama Rotello. È un paesino del Molise con alto altitudine 370 metri, praticamente è vicino a Larino. Abitanti 1197. E mi dirà cosa c'entra con la Sicilia. C'entra molto, perché praticamente io mi dovevo recare in una trattoria dove trovavo l'alloggio da dove andava, dopo doveva andare a lavorare sul posto del petrolio. La trattoria si chiamava Trattoria Bilancia, era 2 chilometri fuori dal paese, no? Come sono arrivato con la macchina, vedo una BMW targata a Palermo metallizzata. Dico, ma che cazzo c'è una BMW targata a Palermo? E sa chi era come ospite questo coro? Era il signor ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, che era stato mandato lì al soggiorno obbligato per 5 anni. E sa cosa succedeva? Che praticamente è diventato mio dirimpettaio, cioè lui dormiva nella camera numero 3 e io dormivo nella camera numero 6. Ve la racconto tutta. Allora cosa succede? Succede che là c'era un collega spagnolo che mi ha dato il cambio e mi fa: guarda che questo qui è arrivato accompagnato dai carabinieri, no? E praticamente lui per un mese non si era mai mosso dalla camera da letto. Lei deve pensare che questa trattoria non era una trattoria di prima classe, perché c'era una doccia unica per tutte le camere, nella camera c'era solo il lavandino, non un albergo di lusso, no? Comunque, a farla breve, sto Ciancimino è rimasto lì 2 anni in questo ristorante, e poi gli altri anni li ha finiti in un appartamento. Allora io le dico subito che diciamo, vivendo lì è chiaro che si parlava anche, cioè non è che potessi dire. Comunque a me quell'uomo mi ha colpito, perché era uno che come dal principio ti guardava fisso negli occhi, no? Aveva gli occhiali dorati, pissettino, no? E praticamente eravamo là come periti minerali, ce n'erano di Agordo, ma poi c'erano anche gente straniera, così, no? Cosa succede? Succede che praticamente io quando tornavo a casa facevo 28 giorni di lavoro, no? E 28 giorni a casa. Mi sono poi informato, ma che cazzo è sto Vito Ciancimino, no? Ora, se volete, leggo rapidamente così vi rendete conto chi era. Allora, Vito Calogero Ciancimino, sposato con Epifania Scardino, ha 5 figli, una femmina e 4 maschi. Via Sciuti, casa di Don Vito, è la sede del potere della capitale siciliana. Figlio del barbiere di Corleone, arriva in città senza un soldo. Entra in politica, conquista il primo appalto, trasporti di vagoni ferroviari. Nel 1953 è eletto nel comitato provinciale di C. Nel 54 è commissario comunale, nel 56 è assessore alle borgate e aziende. Nel 1958 fa bingo, assessore ai lavori pubblici con Salvo Lima, sindaco, altro di C, Salvo Lima. Quest'uomo è pericoloso, titola in prima pagina L'Ora, il giornale siciliano, delle grandi battaglie. È straricco. Già nei primi anni 60 il colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante della sezione di Palermo, sulla sua scrivania ha sempre il dossier di Don Vito. La prima commissione antimafia parlamentare gli dedica una corposa scheda. L'ex sindaco querela tutti, anche il capo polizia Angelo Vicari. Resiste nella Democrazia Cristiana fino al 1983. Fino a quando il segretario nazionale Ciriaco del Mita impone in Sicilia il rinnovamento. Tutti mollano Don Vito, anche Lima. Esce ufficialmente dalla DC, ma continua a comandare, controlla voti, correnti municipalizzati, riceve sempre gli assessori comunali in via Sciuti a casa sua. Il pentito Tommaso Buscetto racconta: a Falcone Ciancimino è nelle mani dei corleonesi. All'assessorato all'urbanistica c'è un suo uomo cieco che non vedeva. Ingegnere, architetti presentano al comune progetti miliardari in brei. Il primo arresto è nel 1984, poi soggiorno obbligato. Il secondo arresto nel 1989, condannato a 13 anni per associazione mafiosa. Nel 1993 Vito Calogero Ciancimino risulta nulla tenente. Dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio annuncia che vuole parlare. Dice o non dice, avverte. Ricatta, finisco. Sempre veleno, tratta con 2 emissari dei servizi segreti. Forse c'è anche la sua soffiata nella misteriosa cattura di Totò Riina. Ha 5 figli, lascia un tesoro. Sono avvocati, internazionalisti e tributaristi di fama che amministrano la fortuna immensa di Don Vito, Panfili, lussosi, appartamenti, Ferrari e conti correnti, le società in Spagna, in Romania, in Kazakistan, in Russia, tutti gli risparmi di nobiltà. E quindi dico, mi sono trovato lì con questo signore che dico che forse io mi facevo un mazzo così 12 ore al giorno e lui tranquillo beato aspettava i carabinieri che venissero alla firma, la moglie si cambiava di vestiti là di come si dice, dei più grandi stilisti al mondo tre volte al giorno e questo è quello che mi è capitato, diciamo, tutto qui.
Grazie per questo intervento, io all'inizio non volevo dire che lo Stato lo stesse facendo, dicevo che non se ne parla più, se ne parla pochissimo delle questioni, di altre questioni, ma di quelle no. Una domanda che io volevo farti, Francesco, è questa. A Cortina arriveranno le Olimpiadi e c'è entusiasmo, come vedete. Può essere giusto che sia, però c'è questo punto di domanda, no? Cioè, non si sa, da dove ci sono i grandi cantieri, i grandi flussi di denaro, insomma, no? Come dice la storia stessa della criminalità organizzata, che questa ci mette sopra gli occhi. Secondo te, a cosa, come possiamo fare anche per monitorare anche da utenti, diciamo, non specializzati, ci auguriamo ovviamente che chi dovere è controlli, però cosa che dobbiamo osservare, tu sei preoccupato di questa.
Allora, la preoccupazione ci deve essere sempre, non dobbiamo però partire prevenuti dicendo non possiamo più costruire nulla, perché non è giusto neanche pensare questo. I problemi ci sono e ci saranno, nel senso che siamo una regione ricca, in cui che attira le mafie, figuriamoci con la prospettiva di avere un grande evento, costruire i doti economici e quant'altro, le mafie per forza di cose si interesseranno. Questo non vuol dire che non avremo gli anticorpi, ci dobbiamo augurare che le autorità competenti, non soltanto la DIA e quant'altro, ma anche le autorità anticorruzione, monitorino i lavori, dobbiamo stare attenti noi ai subappalti. L'esempio eclatante l'abbiamo avuto anche di recente con la gestione, bene o brutta che sia, sarà la storia per giudicarlo, dei lavori per la demolizione del ponte Morandi a Genova. Avete sentito tutti, crollato il ponte, si devono fare i lavori, hanno trovato l'azienda della Camorra che era già dentro del subappalto per demolire il ponte Morandi, che era un'opera su cui tutti aveva gli occhi del mondo, gli occhi dell'Italia addosso, c'era già un'azienda della Camorra dentro. Quindi qua c'è un problema, sicuramente arriveranno a interessarsi, dobbiamo essere noi, devono esserci gli imprenditori onesti, cioè vogliamo che ci siano, ci deve essere un controllo maggiore al discorso del subappalto. Certo, se approvano le ultime normative per rendere più facile anche e sbrigativo il discorso dei lavori, quello potrebbe essere un problema. Io, dal mio punto di vista, c'è il 50% che riusciremo a proteggerci, a salvare, il 50% che non c'è. Poi c'è il problema del dopo, ovvero quando costruiremo queste strutture. Non dobbiamo permettere che succeda come è successo a Torino nel 2006, dove poi tutto è stato abbandonato. Il rischio è che, come al solito, si faccia tutto all'italiana. Per una volta noi veneti dovremo dimostrare di poter fare anche qualcos'altro di più. E tornando al discorso che faceva il signore col suo intervento, non è che siamo solo invasati di quello. Ne portavo il libro, il mio primo libro era su tutte e tre le mafie, potevamo stare qua dal 1861 fino al 2018 a parlarne, ma la serata era proprio concentrata sul discorso della mafia in Veneto, perché dobbiamo anche saper riconoscere le mafie qua. Poi, per quanto riguarda, capisco il suo dispiacere e anche la sua immagine della sua vita vissuta a Palermo degli anni 80 e degli anni 90, Gela certo non è una città tranquilla. Non lo è tuttora, anche perché si trova tra due mafie, tra la Stida e Cosa Nostra, dico, sono nato nell'86 e il primo ricordo che ho io della Sicilia è del 92, quindi purtroppo so bene cosa ha passato, mettiamola così, ecco. E tutti gli anni poi della sommersione, il problema delle mafie è un problema serio che l'Italia non affronta, e non affronta nella maniera dovuta. Lei prima ha letto la mole di sequestri che c'è stata, indubbiamente c'è tanto sequestro. C'è anche, non sono d'accordo quando lei dice che manca lo Stato, perché non è vero che manca lo Stato. In un certo frangente manca anche qui in Veneto, ma anche noi facciamo abusivismo edilizio, anche noi sotterriamo, anzi, come noi sotterriamo i rifiuti, le altre regioni ce lo invidiano, eh? Noi siamo la prima regione in Italia per incidenza tumorale, abbiamo questioni di ecomafia aperte e risolte, FAS, rifiuti, smaltimento illecito, traffico di rifiuti, dagli anni 90 che facciamo affari con la Camorra, e tutti, a noi andava bene tutto, perché fin quando i rifiuti li esportavamo in Campania eravamo tutti belli felici. Ora che ritornano sono cazzi amari da noi. La questione è molto più complessa sul discorso dei sequestri, perché il sequestro non vuol dire che lo Stato vince o la DIA vince. Il sequestro è soltanto una misura spesso preventiva, poi bisognerà aspettare i gradi di giudizio. Non tutti i sequestri purtroppo vengono approvati, in certi casi sono stati sequestrati delle aziende che poi è stato dimostrato che in realtà erano aziende innocenti. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che io ho perso un'azienda, perché se io sequestro l'azienda e non la faccio lavorare in fase di sequestro, quell'azienda fallisce, mando a casa 15 operai. E se l'azienda è onesta, io do ragione alla mafia quando dice lo Stato ti toglie il lavoro. Stiamo attenti sui sequestri, perché sì, si sequestra tanto al sud, ma le ultime indagini dimostrano del riciclo, purtroppo, al nord. Al sud hanno gli anticorpi contro le mafie. Ricordiamoci che la prima forma di lotta alla mafia è nata a Corleone, dove è nata la più famigerata mafia stragista in Italia. Noi in Veneto non abbiamo gli anticorpi, non sappiamo riconoscere i mafiosi. In Veneto c'è stata un'impennata di sequestri e di confische. Che fine fanno? Ve lo dico io, perché solo grazie a Libra abbiamo 3 beni confiscati oggi fruibili da tutta la collettività, 3 su 382, che è un numero risibile rispetto ad altre città del sud Italia, ma 382, se pensate che 4 anni fa erano 88, vuol dire che questi beni stanno aumentando in maniera esponenziale.
Se fosse una domanda al signore lì.
Prego. Volevo dire, io ho apprezzato la sua storia che ha fatto della mafia in Veneto, ma si è riferito alla mafia recente, recentissima, perché sono anche da maniera in avanti, insomma. Io invece mi ricordo quando hanno mandato qua tanta gente in domicilio coatto, che è stata la semina della mafia portata dal sud, portata qua. Potrei farle nomi e cognomi, siccome sono nato molto prima di lei, ho avuto l'occasione proprio di conoscere questa gente che sono venuti nei nostri paesetti, sempre nei paesi piccoli, dove hanno poi coinvolto, e sono ancora là, sono poi qui, quando erano mandati poi in domicilio coatto, non ritornano più indietro, perché qua hanno la loro diramazione. E potrei fare anche dei nomi, perché lo sappiamo. Di questo non parla nessuno. Penso proprio che lo Stato abbia la colpa di avere mandato qua tanta gente per seminare la mano.
Sarò molto breve, non posso parlare di tutto perché avete già un libro che devo promuovere, ma vi assicuro che nel libro abbiamo parlato anche dei mafiosi mandati al confino in soggiorno obbligato a domicilio coatto. I primi mafiosi arrivarono negli, addirittura due nomi importanti risalgono agli anni, alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, poi la stragrande maggioranza arrivò negli anni 70, dove tra il 60 e il 70 abbiamo 132 mafiosi mandati in soggiorno obbligato, se non ricordo male. Si indagò su questo problema la commissione parlamentare di inchiesta della sesta settima legislatura. E quella commissione la ricordo con piacere, perché in quella commissione parlamentare d'inchiesta c'era l'onorevole Pio La Torre. Pio La Torre è stato colui che ha creato la legge sulla lotta alla mafia. Bene, il figlio Franco La Torre, che è il nostro presidente onorario, ha fatto la prefazione del libro. I mafiosi mandati al confino, un soggiorno obbligato del domicilio coatto, li abbiamo, continuano ad arrivare, non è che non arrivano più, la legge c'è, cioè, non se ne parla più tanto, ma in realtà vengono mandati lo stesso qua sotto altre. È stato mandato a Padova, ma tanti altri, lo stesso Domenico Multari era stato mandato qua negli anni 70. I mafiosi, il problema non è che seminano. Allora, l'idea, ripeto, se il mafioso viene mandato in un paese di 2000 anni, ma nessuno lo calcola, il mafioso non nuoce, cioè se ne sta in camera sua. A un certo punto ci sono stati mafiosi, casi di mafiosi, che siccome non si trovavano bene, cosa vuol dire non si trovavano bene? Bene, nessuno gli dava corda, se ne sono andati, sono stati questi casi. Ma il problema è che noi non siamo onesti, noi veneti non siamo così puri, quindi se il mafioso trova terreno fertile, trova il pollo o l'imprenditore complice, si mettono insieme, siamo fregati. Lo Stato ha creato una legge sbagliata, che era quella che diceva: ma se lo mando al nord magari si mette a fare il panettiere. Se nasci mafioso muori mafioso, lo sappiamo. Prima invece era mettere delle misure di contorno per evitare che facesse, espandesse la sua rete di contatti. È ovvio che c'è stato anche un altro problema, che quando i mafiosi sono iniziati ad arrivare a flotte qua nel Veneto, ok, c'era anche l'espansione del narcotraffico. Quindi i mafiosi che venivano mandati qua diventavano le teste di ponte per iniziare a espandere il commercio del narcotraffico e dell'eroina. Ma non è colpa dei mafiosi inviati al confino se oggi ci sono queste mafie, deve essere chiaro questo messaggio, perché le mafie sarebbero arrivate comunque. Il mafioso non è un problema, è la mafia il problema, è il sistema mafia. Oggi se c'è Domenico Multari arrestato, ce ne stanno altri 100 che non vediamo, che stanno riciclando i soldi. E il problema della mafia non è lo spacciatore, è il denaro sporco che inquina la nostra economia. Hanno trovato i soldi della 'Ndrangheta in Mongolia, nelle banche della Mongolia, che noi avevamo appena sapendo dove è il Molise, e qui sono delle banche della Mongolia. Quindi ripeto, la legge era sbagliata, è stata un acceleratore dell'arrivo dei mafiosi, ma dell'arrivo dei mafiosi, non della mafia, perché in realtà la mafia noi l'abbiamo creata appositamente. Se dovessimo dire: ah, dove sono stati mandati i mafiosi al confino è nata più mafia, ci sbagliamo. Perché? Perché la provincia nel nord-est, la provincia con più mafiosi mandati al confino nel nord-est è Udine, e non mi risulta che a Udine sia nata la mafia del Brenta. La mafia del Brenta è nata lungo la riviera del Brenta, ok? I mafiosi che venivano mandati qua, alcuni nomi erano grossi, altri meno, erano dei criminali, hanno fatto quello che hanno fatto, alcuni trafficavano eroina, altri investivano il denaro, altri erano latitanti. Nel libro noi abbiamo raccontato tutte queste storie.
E allora se non ci sono altre domande, l'invito è ovviamente a leggerlo il libro e a prendere atto intanto di queste e di altre storie, e poi un po' la volta di farli anticorpi.
Esattamente.
Grazie a tutti.